Buona giornata a tutti e dopo la chiacchierata con Franco rieccomi qui in trasmissione con la trasmissione magia Stregoneria Paganesimo. Vi ricordo che non prendo le telefonate all'inizio e prenderò le telefonate soltanto 10 minuti verso la fine della trasmissione. Perché questo? Perché siamo accorti che in questa trasmissione c'erano alcune persone che sono organizzate per massacrarci per telefono. Un attimo. Pronto? Sì?
Da Treviso.
Dimmi.
Senti, prima insieme a Franco, se ti ricordi, ti ho esposto così la teoria matematica così che ha Russell, no? Che grosso modo lui fa riferimento a una cosa che se posso.
No, io però devo cominciare.
È un po' spassosa, sai.
Sì, ma io devo cominciare un po' la trasmissione, però. Sì, magari ne parliamo più tardi.
Ti tengo un attimino solo per specificarti alcune cose.
No? Ma devo andare avanti con la trasmissione.
Sì, tu cerca di capire, Claudio, dopo metto giù e ti ascolto. Se, come dice lui, questa formula matematica che è abbastanza complessa, che ci sono varie configurazioni geometriche e vari intervalli di tempo, tu capisci che è come se ci avesse detto tutto e niente.
Certo, questo è vero.
Claudio,
ciao. No, ma è vero, Giuliano, cioè, sono perfettamente d'accordo con questo discorso, cioè è detto tutto ed è detto niente, perché dopo alla fin fine bisogna vivere, bisogna affrontare la vita. Comunque, quella era la trasmissione con Franco. E i discorsi che facciamo con Franco sono dei confronti e dei discorsi fatti da persone che hanno una visione della vita e che raffrontano la loro visione della vita. Per cui non è una cosa importante, però è la cosa che facciamo io e Franco, è la cosa che ci appartiene a noi. E questa cosa che ci appartiene a noi la estendiamo a tutti quanti, in modo che tutte le persone possano trarre qualcosa che gli può servire. Serve molto a noi e, come serve a noi, speriamo, ci auguriamo che serva anche agli altri. Allora, detto questo, riprendiamo la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo, la trasmissione che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5, e in particolar modo continuiamo a leggere il nostro discorso sugli oracoli caldaici. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Oggi non c'è Francesco perché ha avuto impegni di lavoro, però la trasmissione è avanti come sempre. E in questa trasmissione l'articoleremo in questo modo. Prima di tutto leggeremo un po' di oracoli caldaici. Siamo arrivati al frammento 162. Il frammento 162 della serie di Tonelli, che stiamo andando avanti a leggere. E poi prenderemo un po' di rassegna stampa, un po' di notizie che andremo a commentare. Sono indietro di rassegna stampa da agosto, per cui ho notizie vecchie da agosto, però al limite farò le più recenti anche per collegarmi con l'attualità. Frammento dunque 162 degli oracoli caldaici. Vi ricordo che la trasmissione invece della sera, dell'ora 19, vado a leggere il Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, e sono ancora alle introduzioni, ma penso che già questa sera penso di cominciare a commentare i vari aspetti di Tommaso Didimo, cioè della filosofia, del modo di essere del Tommaso Didimo. Allora, vediamo un attimino. Il frammento 162 degli oracoli caldaici della serie di Tonelli, e sono 191 oracoli, per cui siamo arrivati verso la fine. Abbiamo cominciato il primo di aprile, un bello scherzo che vi ho fatto, e siamo per arrivare verso la fine. Frammento 162. Latra la terra su costoro fino ai loro figli. Latrare, un abbaiare furioso contro qualcuno. Perché l'essere terra dovrebbe latrare contro qualcuno? Perché quel qualcuno danneggia le trasformazioni dell'essere terra? Perché quel qualcuno, danneggiando quanto lo ha emanato, danneggia se stesso, che l'essere terra, sia se stesso che l'essere terra dal quale proviene. L'essere terra stesso, un latrare furioso, nei confronti di chi distrugge il divenire degli esseri cui appartiene. Un latrare furioso che corrisponde all'umano inveire nei confronti di chi ti distrugge, pur essendo impotente nei suoi confronti. Se è vero che le scelte appartengono a chi sceglie, è altrettanto vero che gli adattamenti devono essere costruiti dall'oggettività in cui quelle scelte vanno ad incidere. Chi distrugge gli esseri umani non distrugge la specie agendo contro di essa, ma la distrugge distruggendo i propri figli. La distruzione che proviene dall'interno della specie non è una distruzione immediata, dura e violenta, ma è piuttosto la distruzione costruita attraverso le generazioni. La distruzione che padri e madri operano attraverso la costruzione alla quale sottomettono i loro figli. Non è la distruzione della generazione presente, ma è la distruzione della costruzione del futuro cui i loro figli sono partecipi. Contro questo è il latrare furioso dell'essere terra. Se tu vuoi distruggerti, distruggi te stesso, ma non toccare il futuro, non costringere alla distruzione i tuoi figli affinché generino distruzione. La distruzione di una specie è la distruzione di una sequenza di mutamenti cui l'essere terra è partecipe. Quando si distrugge una sequenza di mutamenti, si distrugge anche l'essere terra, magari costringendola a costruire nuove strategie affinché nuovi esseri o esseri già esistenti articolino se stessi per trasformarsi. Latra, impotente, davanti all'umana distruzione l'essere terra, ma col suo latrare alimenta libertà dentro se stessa. Alimentando libertà dentro se stessa, alimenta libertà dentro quegli esseri umani che ancora la percepiscono, affinché la alimentino bloccando lo sviluppo della sottomissione sia in se stessi che nella propria specie. Il latrare della terra, come quello di ogni coscienza di sé, che alimenta il proprio potere di essere, è impotenza nell'immediato, ma è arte del crogiolo alchemico delle trasformazioni. L'essere terra latra, e nel far questo concentra tutto se stessa, alimentando le trasformazioni. E passiamo al frammento 163. E non inclinare verso il basso, verso il mondo della luce nera. Gli sta sotto un abisso perpetuamente amorfo, senza contorni, avvolto nelle tenebre, sordido, che si compiace di simulacri, privo di luce noetica, rotante in eterno, rovinosa, mutila, tortuosa profondità, che sempre si sposa con forme corporee senza apparenza, inerti, senza respiro. Questo è il frammento 163, abbastanza lunghino come frammento, no? In questo frammento si manifestano le scelte dei soggetti della direzione nella quale imprimere la propria azione. Comunque l'azione del soggetto segue una direzione dalla quale imprime la trasformazione del soggetto stesso. Comunque il soggetto sceglie, l'esecuzione dell'azione è la scelta del soggetto. Il non scegliere è scelta della direzione in cui agire. La vita di ogni essere della natura è un percorso che va dalla nascita del corpo fisico alla morte dello stesso. Ogni azione messa in essere da un soggetto altro non è che la rappresentazione della scelta del soggetto stesso. Le azioni conducono un soggetto nelle sue trasformazioni e determinano la qualità delle trasformazioni stesse. Il veggente è colpito dall'abisso del nulla, della dissoluzione della coscienza di sé e della consapevolezza che ha costruito l'individuo. Un abisso perpetuamente amorfo, che inghiotta chi non ha saputo imprimere una valenza noetica alle proprie azioni. Un abisso che inghiotta chi ha rinunciato al volo negli infiniti spazi luminosi del cosmo, preferendo l'oscuro della rinuncia e della sottomissione. È il nulla, perché privo di coscienza e di consapevolezza. È il nulla perché privo dello sviluppo delle sequenze di mutamenti di cui è portatrice lo sviluppo noetico di una coscienza di sé. Non inclinare verso il basso, non inclinare verso la sottomissione, verso la rinuncia del tuo potere di essere, verso la rinuncia dello sviluppo del tuo potere noetico. Anche se l'azione che porta allo sviluppo della tua soggettività può implicare un impegno apparentemente troppo grande, non rinunciare a svilupparti e a costruirti, non rivolgere verso la rovinosa, mutila, tortuosa profondità che sempre si sposa con forme corporee senza apparenza, inerti, senza respiro. Cosa significa in questo caso l'assenza di apparenza? significa l'assenza di manifestazioni fenomenologiche, l'assenza di rappresentazioni soggettive che, manifestandosi, vengono rappresentate dal soggetto che le percepisce. In altre parole, significa la mancanza di coscienza di sé, la mancanza di rappresentazione. Inclinare verso il basso significa aver rinunciato a costruire se stessi nell'infinito dei mutamenti e giungere alla completa distruzione delle possibilità di sviluppo della propria coscienza di sé. Giungere in uno stadio della propria esistenza caratterizzato dalla non esistenza, dall'assenza di manifestazione soggettiva, dall'assenza della propria volontà, dall'assenza della propria espressione fenomenologica nel mondo circostante. Inclinare verso il basso significa dissolvere se stessi, rinunciare a percorrere l'infinito dei mutamenti. E passiamo al frammento 164. E non inclinare in basso, c'è un abisso sotto la terra che trascina al di sotto della soglia delle sette vie, puntini, puntini, puntini. Le sette vie, o le sette rinascite della trasformazione misterica, ripresa dai neoplatonici, le sette vie sono le sette rinascite attraverso le quali la coscienza di sé, nata e sviluppatasi all'interno della natura, procedeva nella costruzione delle sue trasformazioni. Io non ho consapevolezza delle sette rinascite, ne conosco quattro: la fetale, il fanciullo e la fanciulla, l'essere umano adulto, al di là del proprio sesso, e l'essere luminoso. Le trasformazioni che si percorrono in quanto esseri luminosi appartengono alla trasformazione propria degli esseri luminosi. Io preferisco curare gli elementi che portano alla trasformazione nell'immediato, anche se posso fare i miei viaggi del libro dei morti egiziano e di viaggi verso l'essere sole, l'essere terra o l'essere natura. Sono visioni che camminano parallele alla mia, anche se sgorgano da insiemi culturali diversi. Questo mi è comprensibile. Non mi sono comprensibili le trasformazioni dell'essere luminoso e le sue rinascite. In ogni caso, questo non è l'oggetto della mia ricerca. Non anelo a creare fantasmi sui quali trasferire le fantasticherie di una possibile vita e una situazione possibile, che altro non sarebbe che trasposizione di una diversa situazione dei miei desideri insoddisfatti nella presente esistenza. È più utile vivere strategicamente per soddisfare i miei bisogni che proiettare un principio d'attesa nei confronti di un futuro che, proprio perché si è proiettato un principio d'attesa, non si può più manifestare. È l'azione nel presente che costruisce il futuro, non l'attesa di quel futuro attraverso l'alimentazione dell'azione nel presente in funzione di un'attesa. L'abisso è il nulla della coscienza di sé, è la forza della rinuncia all'azione che trascina la coscienza di sé verso il basso dopo averla addestrata alla sottomissione. L'abisso è il baratro della disperazione e della sottomissione cui giungono gli esseri umani che, sconfitti dalle battaglie dell'esistenza, preferiscono fingere di non vedere la propria distruzione per illudersi di un rinnovamento che non arriverà, ma che darà loro molta soddisfazione, imponendolo a chi non è in grado di difendersi e di fondare il proprio futuro. E passiamo al frammento 165. Il frammento 165 è formato da sole tre parole: cerca il paradiso, puntini, puntini, puntini. Cerca il paradiso, cerca il giardino, cerca l'oggettività nella quale puoi continuare a costruire te stesso. Paradiso sta per giardino, il significato di paradiso è il giardino. Cerca l'oggettività nella quale puoi continuare a costruire te stesso. Trasforma l'oggettività in cui vivi in un paradiso nel quale gli esseri umani possono continuare a costruire se stessi, nell'infinito dei mutamenti. Cerca l'infinito nel quale far ardere il tuo fuoco della conoscenza e della consapevolezza. L'infinito in cui continuare a sviluppare il tuo potere di essere. Il paradiso è l'opposto... Scusate un attimo. Il paradiso è il giardino che, ricco e rigoglioso, costruisce la sua esistenza privando una parte del deserto della sua aridità. Di contro, il deserto è la distruzione del paradiso, è il nulla in cui la coscienza di sé e la consapevolezza non possono espandersi, ma vengono distrutte e annichilite dalla non coscienza e dalla non consapevolezza. Il vuoto che cresce dentro all'essere umano che rinuncia a prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. cercare il paradiso deve essere inteso come l'azione del soggetto che costruisce il paradiso come oggettività nella quale articolare la propria esistenza. Il termine cercare e trovare sono termini che indicano l'azione nei confronti di una staticità esistente e immanente nei confronti del soggetto. Un'immanenza che viene interpretata in termini spaziali. L'azione del soggetto è un'azione magica in quanto è azione di trasformazione dell'oggettività in cui il soggetto agisce. L'azione del soggetto è azione di trasformazione di se stesso attraverso l'azione nell'oggettività in cui agisce. L'azione nell'oggettività è il risultante, l'azione nell'oggettività risulta in termini temporali, dove per ricerca non è il raggiungimento di un luogo, ma è la costruzione di quel luogo come trasformazione della relazione soggettività-oggettività impressa dal soggetto attraverso la sua azione. Cercare il paradiso non deve essere inteso come la ricerca di una situazione immanente, ma come la trasformazione magica operata dal soggetto nell'oggettività attraverso l'uso della propria volontà e delle proprie determinazioni. Sia il paradiso l'obiettivo delle tue azioni, un paradiso che costruisci nell'oggettività. Mentre lo costruisci nell'oggettività, trasformi la tua soggettività proiettandola nell'infinito dei mutamenti. E questo concetto trasformare la vita in un paradiso o l'attesa del paradiso che ti regala il Dio padrone, cioè trasformare la vita in un giardino in cui si può vivere bene, o l'attesa del premio del paradiso del Dio padrone, è stata un'antichissima sfida fra i pagani, fra le zone misteriche pagane, le ultime che sono rimaste, e il cristianesimo che invece voleva l'assoggettamento. Cioè, pur usando un termine, il termine paradiso è significato, ha una significazione, credo che sia persiana l'origine del termine, che significa giardino, pur usando tutti e due questa immagine, il senso che si dava all'immagine stessa discriminava la dottrina di chi costruiva o meno quell'immagine. E passiamo a un altro frammento per oggi, ne faremo altri due soltanto, e facciamo il frammento 166. Centro, e a partire da esso tutti i raggi sono uguali fino alla circonferenza. Col termine centro si indicano sempre cose diverse. C'è ad esempio il centro del fine da raggiungere, c'è il centro, la fonte delle cose, ed un centro per ogni cosa. Quando si usa centro in questo modo, si sta ad indicare un punto d'inizio di un qualche cosa che esplodendo si dilata in ogni direzione. Il centro del più piccolo frammento da cui ebbe inizio la coscienza di sé si è dilatata in tutte le direzioni che hanno portato la mia esistenza e alla mia crescita. Attraverso quella crescita io conservo un centro a partire dal quale è stata costruita la circonferenza del mio essere, e comunque le tensioni dal centro alimentano la circonferenza spingendola a dilatarsi. Se questo discorso lo posso fare per me, lo posso fare anche per l'intero universo, come posso leggere Orfeo in Aristofane. In principio vi era Eros, notte, il nero erebo l'ampio tartaro, e non vi era la terra, né l'aria, né l'oceano. Negli infiniti recessi di erebo genera per primo notte, dalle nere ali di un uovo senza seme, dal quale convolge le stagioni, germoglia Eros, desiderato splendente, nella schiena per le ali dorate, simili a vortici tempestosi. Questi, unendosi al lato caos, di notte nel vasto tartaro, procreò la nostra stirpe e per prima la condusse alla luce. Dopodiché ho letto una parte del resto di Aristofane. Beh, insomma, penso che la sboccatura, cioè l'uso di termini sboccati che vengono usati oggi sia un giochino da ragazzi. Il centro è il caos del quale germoglia Eros. Eros che si slancia in tutte le direzioni della vita, un movimento universale. Il disco giallo in campo nero produce il Big Bang e sparge tutto intorno l'energia vitale inconscia. Dal vertice all'estremo tutti i raggi sono uguali. La prima cellula che divenne coscienza di sé nel brodo primordiale irradiò l'intero brodo primordiale di consapevolezza e conoscenza, generando cellule o frammenti di coscienza di sé capaci di esercitare volontà in ogni direzione. Così ogni coscienza di sé è un centro dentro un centro dove i raggi sono uguali, e quel centro è dentro un centro e dentro un altro centro che per giungere alla periferia i raggi sono uguali. Il frammento descrive il movimento universale dello sviluppo della coscienza di sé. Dall'inconsapevole portano alla formazione della coscienza universale, circonferenza dentro circonferenza. Dopo vale anche il discorso che abbiamo fatto prima con Franco, che ha fatto Giuliano, credo che ha telefonato, non so se ha fatto Giuliano o un altro, degli infiniti fenomeni che sono cause e sono fenomeni che sono causa, l'insieme di fenomeni è causa, i singoli fenomeni sono cause, gli insiemi sono cause e viceversa, e le cause a loro volta diventano fenomeni, ma questo è il movimento universale. Circonferenza dentro circonferenza, sfera dentro sfera. Lo sviluppo della coscienza di sé, dal soggetto alla specie a cui appartiene, in particolare per gli esseri della natura, è una sfera di consapevolezza che, generata all'interno di una sfera di consapevolezza, tende ad espandersi nell'infinito. Il frammento indica correttamente il respiro della formazione dell'universo, centro, e a partire da esso tutti i raggi sono uguali fino alla circonferenza. E facciamo l'ultimo frammento per oggi, che è il frammento 167, puntini, 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 contenendo il principio delle tre ali. Quali sono gli attributi del Dio? Necessità, intento e volontà. Attraverso questi elementi il Dio può volare nell'infinito. Attraverso questi elementi l'inconsapevole si trasforma in consapevole. L'elemento triadico alla base della formazione della coscienza di sé è quanto porta il singolo essere a librarsi nell'infinito dei mutamenti, costruendo se stesso. Qualunque cosa contenga o sia espressione di tutti questi tre elementi eserciterà sempre il proprio libero arbitrio, adattamento soggettivo alle variabili oggettive. L'esercizio del libero arbitrio attraverso l'esercizio della propria volontà lo trasformerà in un Dio che costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti. Contenendo questo principio si distinguono gli dèi dai non dèi. Fra gli esseri umani si distingue fra chi esercita la propria volontà e le proprie determinazioni da chi, soggettivando la sottomissione, rinuncia all'uso della propria volontà per trasformarsi nell'infinito dei mutamenti. E questa differenza fra Dio e non dèi è una differenza che è fondamentale, anche perché dal punto di vista sociale ha spesso provocato dei grandissimi casini. Cioè, nel senso che spesso si è voluto ridurre questo essere Dio, non essere Dio, trasportandola in termini sociali. E invece proprio la trasformazione di questo essere Dio, non Dio, in termini sociali ha creato dei grandissimi casini. Perché questo? Perché il fatto che un essere umano rinunci a non essere Dio, cioè a non sviluppare la sua volontà per costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti, questo appartiene al singolo essere umano, non appartiene al suo essere sociale. Purtroppo, cosa appartiene al suo essere sociale? Appartiene al suo essere sociale la sua voglia di espandere il suo essere in ginocchio. E questo deve essere impedito. Ed è importantissimo che questo venga impedito. Ma venga impedito da cosa? Dalla società civile, venga impedito dalle leggi, venga impedita dalla morale comune. Non può essere impedito da cose diverse. Per cui tutta la guerra sociale che c'è stata fra chi voleva costruire se stessi e chi non voleva costruire se stessi, fino all'altro ieri, si è sempre ridotta in roghi, torture, galere, fuochi. Perché? Perché chi non voleva costruire se stessi doveva impossessarsi degli esseri umani. E questa contrapposizione è una contrapposizione che penso non avrà mai fine nella contrapposizione in sé. Cioè, questa contrapposizione ci sarà sempre, si manifesterà sempre in maniera diversa. Quello che è importante invece è che ci sia la consapevolezza che se qualcuno rinuncia a costruire se stessi, non è che rinuncia ai propri diritti sociali, però non può né impossessarsi del sistema sociale, né imporre al sistema sociale di rinunciare a se stesso, né imporre al sistema sociale di essere in ginocchio. Se uno adora il macellaio di Sodoma e Gomorra, può adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra, ma questo non toglie che quello che lui adora sia il macellaio di Sodoma e Gomorra. nessuno gli impedisce di mettersi in ginocchio. Quello è il guaio, è che chi si mette in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra deve necessariamente impedire agli altri di seguire il proprio credo, la propria fede, i propri input. E non c'è una contrapposizione di chi adora il macellaio di Sodoma e Gomorra. Chi adora il macellaio di Sodoma e Gomorra non ha delle ragioni da imporre alle persone, attenzione, ma oppone alle persone il suo essere mafioso, cioè impone alle persone la sua debolezza, il suo essere in ginocchio, la truffa, la menzogna, il ricatto. E questo è un altro problema sociale che dovrà essere risolto in qualche modo. Boh. Chiudiamo gli oracoli caldaici e passiamo un attimino alla nostra rassegna stampa. Visto che oggi non c'è Francesco, allora ci facciamo un bel pochino di rassegna stampa prima di dare via alle telefonate. Prenderò solo la rassegna stampa precedente, per cui recente, per cui avrete soltanto le notizie degli ultimi tempi, non avrete accidenta, ci ho sempre bloccato, non avrete notizie più vecchie, che però le riprenderemo. Io ho un buon schedario anche molto in ordine, posso sempre tirarmi fuori la serie di notizie che mi interessa. Cominciamo dalla Repubblica del 27 dicembre 1999. Lacrima, la statua della Madonna folla in Irpinia. Ad Avellino da alcune ore sta facendo gridare al miracolo a Rotondi, un centro dell'Irpinia dove si trova un paio di chilometri da Cervinara, una statuetta della Madonna, dagli occhi della statua, secondo alcuni, sarebbero spuntate delle lacrime. E siamo sempre alla solita buffoneria, cioè siamo sempre al solito uso della superstizione. Che differenza c'è fra il mago in televisione che vi vende il fumo e quelli che vi vendono il fumo e vi mettono in ginocchio davanti a Madonna? Nessuna differenza, tutti e due mettono in ginocchio per rubarvi la vita. Ricordatevelo sempre questo: quando si mette in ginocchio delle persone lo si fa solo ed esclusivamente per rubarvi la vita. Poi c'è un altro fatto, anche nel Mantovano, da Paese della Madonna, poi vedremo, non è solo in Irpinia, cioè non è solo al sud, anche al nord vedono la Madonna. Le bimbe ebree restano col papà, dalla Repubblica del 24 dicembre 1999. Questo è il finale, diciamo così, una parte finale della storia di quelle bambine ebree portate via dalla madre perché lei era ebrea, aiutata da ebrei ortodossi, nascosta in un kippur, almeno così doveva essere, più o meno in Israele, trovate dal padre con l'aiuto della polizia eccetera, riprese, la magistratura ebraica li ha rimandati in Italia, e c'è la contrapposizione fra chi delle due religioni deve possedere, in realtà, perché si tratta di possedere queste bambine. A questo punto c'è una contrapposizione religiosa, io non so lui in che posizione siano, però mi sembra che in questa contrapposizione religiosa, specialmente da parte degli ebrei in questo caso, ci sia più una questione di possesso religioso, cioè le persone come possesso religioso. Ricordiamo che la tecnica di portare via i bambini, specialmente agli ebrei, è sempre stata una vecchissima tecnica praticata dai cattolici, cioè proprio la distruzione del futuro, cioè il bambino rappresenta la costruzione del futuro. Portare via a una popolazione, a qualcuno, i figli, significa tentare di portargli via il futuro. E quello del sequestro di bambini agli ebrei è sempre stata un'operazione fatta dai cattolici, da sempre, fin da Re Caredo fino all'altro giorno. Credo che alcuni avvenimenti siano venuti anche in questo secolo abbondantemente. E passiamo a un'altra notizia, Repubblica del 27 dicembre 1999. Allora, Cina, arrestati 40 cattolici. Ora, i cattolici in Cina devono imparare a rispettare le leggi. I pagani, qualunque pagano esso sia, è tenuto a rispettare le leggi, la Costituzione e i dettami sociali. È tenuto a migliorare il sistema sociale in cui vive. I cattolici distruggono i sistemi sociali, vedi la distruzione ad opera dei missionari dell'Africa, America Latina, dell'Asia, le guerre dell'oppio in Cina, fra l'altro, per vendere gli oppi ai cinesi, fatte dagli inglesi, sempre cristiani, per spacciare oppio, perché è la loro pratica. Ogni pagano, lo dico, deve rispettare le leggi e deve migliorare il sistema sociale in cui vive. I cattolici invece devono distruggere il sistema sociale per impossessarsi del sistema sociale in cui vivono. Questa contrapposizione c'è in Cina, la Cina ha altre contrapposizioni come vedremo fra un po' più avanti. O i cattolici imparano a rispettare le leggi o loro non possono pretendere l'immunità perché sono cattolici. Cioè, se un pagano dovesse usare il paganesimo, dovesse usare per fare spionaggio, per fare spaccio, per fare porcherie, io non avrei nessun dubbio a denunciarlo immediatamente. Cioè, la religione, il paganesimo che stiamo costruendo ha delle regole morali precise. Chi viola quelle regole morali viene denunciato, punto, e basta. È chiaro che dopo si comprendono le debolezze delle persone, si comprendono tantissime cose, ma questo non significa che non vada denunciato. I cattolici invece, come vedremo anche l'organizzazione della Fulan in Cina, usano le loro organizzazioni anche per spionaggio, cioè anche per delle cose che sono contrarie a quelli che sono i doveri sociali, quelli che sono i doveri etici, i doveri delle persone. Se queste persone dicono noi vogliamo fare la rivoluzione in Cina, bene, fanno la rivoluzione in Cina e si pagano il prezzo che nel far questo la loro scelta comporta. Però se loro violano le leggi non hanno il diritto di chiedere l'impunità perché hanno violato le leggi. Cioè il fatto di essere cristiano non gli dà l'impunità, come il fatto che uno è pagano, non è che se fa un reato alla mia simpatia, no. E lui ha fatto il reato, si paga il reato, poi ci possono essere delle giustificazioni per cui lo capisco, beh, questo è un altro discorso, oppure se il reato è infame, chiaramente c'è una certa ripulsa, ma il fatto di appartenere a un sistema religioso, un sistema di pensiero, non dà il diritto di chiedere l'impunità per i reati commessi, e i cattolici ne commettono parecchi. Allora, la destabilizzazione della Cina vi ricordo che è fondamentale per i cattolici, vuol dire portare in Europa almeno 7-8 milioni di donne da prostituire e qualche decina di milioni di bambini da vendere. Questa è una cosa veramente obbrobriosa. Yang Assa, quel rogo che oscurò la verità. Vi ricordate, io avevo già parlato di Yang Assa. Vi ho parlato a proposito delle tesi di Wyclef all'interno del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, nella relazione fra Gesù e i farisei, e vi ho già detto come la Chiesa Cattolica nel bruciare vivo Ass, nel bruciare Ass, e non ha bruciato Wyclef perché era morto da 20 anni, non ha fatto altro che rispettare i dettami del spazio di Nazareth. Nel 1414 Ass si reca al concilio di Costanza su invito del re Sigismondo, e aveva anche un salvacondotto, fra le altre cose, per convincere l'assemblea della propria ortodossia. Malgrado il salvacondotto reale, viene arrestato e non avendo accettato di ritrattare le proprie idee, arso. Non è vero. Yang Ass, come dichiarazione, disse, io accetto di abiurare qualunque cosa, quello che volete, meno che le tesi di Wyclef. Dice, le tesi di Wyclef non si toccano. Questo per cui aveva abiurato se stesso, non aveva abiurato le tesi di Wyclef. Il rogo, lungi da estinguere le idee di Ass, che erano quelle di Wyclef, Ass praticamente le rappresenta, ne trasforma la dottrina in un appello rivoluzionario che nel 1419 fa scoppiare la rivolta degli Ussiti. Yang Ass viene considerato un martire e un santo della riforma in Boemia, e la sua figura viene mitizzata come quella di un campione del diritto nazionale ceco. I moti contadini e nel secolo XIX lo stesso movimento operaio vedono in Ass un precursore delle loro aspirazioni sociali. Alla luce della critica storica, la sua figura, che è stato un grande punto di contesa nel passato, ha detto Wojtyla, può ora diventare un soggetto di dialogo. Col cazzo. Yang Ass ha risposto a delle tensioni di libertà. Quello che lui ha variato all'interno del pensiero cattolico al suo tempo era ciò che il respiro di libertà aveva messo dentro di lui nel suo tempo. Cioè la tensione di libertà che lui aveva, lui ha espressa in quel momento. La Chiesa Cattolica non riuscirà mai ad avere beni e cose sufficienti per pagare l'orrore che ha fatto Yang Ass. E sto parlando di Jan Haas, quando uso queste figure, Giordano Bruno, Haas o altre, le uso come esempi estremizzati, ma la Chiesa Cattolica non ha neanche potere e patrimonio abbastanza per pagare ciò che ha fatto alla più infima donna quando gli cacciava un ferro rovente nella vagina. È chiaro questo? Tanto per essere chiari, perché nulla va dimenticato. Questo deve essere chiarissimo. Jan Haas ha risposto al suo principio di libertà. Ha risposto al principio di libertà e il Wojtyla di quel tempo, non è importante, va fuori la responsabilità va fuori dallo spazio e dal tempo, è responsabile di genocidio. Chiaramente il respiro di libertà di Jan Haas è rimasto nella storia. È rimasto e si è trasferito alle lotte sociali. Prima le lotte contadini e le lotte operaie. Proprio anche del XIX secolo, cioè nel senso che sono arrivate fin verso la fine del 1800, cioè le aspirazioni di libertà di Jan Haas, per cui pensate un po' quanto fu importante quest'uomo. Noi ne abbiamo già parlato, abbiamo anche parlato di tutte le tesi di Wirklef, di quasi tutte almeno le tesi di Wirklef, e comunque ogni tanto ne riparleremo ancora. Passiamo alla Repubblica del 22 dicembre 1999. Discorso di Wojtyla. Anche un Papa debole può guidare la Chiesa. Io auguro a questo Papa di morire nel suo letto, lentamente, pagando le sofferenze che ha infierito su tutti chi non si poteva difendere. L'autorità del Papa deve essere un servizio. Titolo al Gazzettino del 22 dicembre 1999. Un servizio di morte. Un servizio di morte per l'umanità. La distruzione dell'umanità. Costringere l'umanità in ginocchio per poterla rapinare della vita. Questo è il servizio di Wojtyla. E passiamo alla Repubblica del 22 dicembre 1999. C'è una protesta, naturalmente, di ebrei protestanti che rispondono al cardinale Ruini. Noi non ci riconosciamo in questo giubileo cattolico. Beh, in effetti credo bene. Lutero si è spaccato proprio sul giubileo, sui soldi delle indulgenze. I Valdesi critici sul mea culpa e i perdoni speciali. Ricordo una cosa. Il torturatore riceve eventualmente il perdono dal torturato. Non è il torturatore che perdona se stesso per aver torturato. Questa è solo gentaglia come Wojtyla e come i cattolici fanno queste porcherie. Repubblica del 21-12-1999. Sono sempre più numerosi i bambini e gli adolescenti che muoiono ammazzati. Il fenomeno investe anche i paesi ricchi, il demone dell'infanzia. Questi sono i semi dei cattolici, i semi dei cristiani come hanno distrutto la vita. Se fai un'azione oggi, quell'azione oggi ha questa risposta, ma questa azione va all'interno di un sistema fenomenologico che va a costruire anche delle risposte dopo. La responsabilità non è data soltanto dall'azione fatta in quel momento o per quella cosa o quella decisione. La responsabilità è una responsabilità che va nel tempo. Cioè, sei responsabile di tutte sei responsabile di tutti quegli effetti che produci come reazione alla tua azione fatta. Quando io vi dico ci sono tre colonne fondamentali per lo spaccio dell'eroina. C'è chi la semina, chi la produce, c'è chi la spaccia e c'è chi prepara le persone a prenderla. Ora, chi ha costruito le condizioni per cui seminare eroina, piantare eroina è più conveniente delle patate, ha delle responsabilità micidiali. Chi rende conveniente o permette che ci siano condizioni da rendere conveniente che delle persone si facciano 20 anni di galera pur di spacciare eroina, cioè spacciare eroina è vantaggioso rispetto a 20 anni di galera, questa è una responsabilità altissima. chi prepara le persone a andare a comprare l'eroina agli angoli delle strade o dove vanno a comprarla, questa è un'altra responsabilità altissima. Ma se voi analizzate le responsabilità di chi è compartecipe nella costruzione dello spaccio di eroina, sono sempre i cattolici. Ci sono i cattolici che vanno a costruire le persone che vanno a comprare l'eroina. Sono i cattolici, le leggi che abbiamo noi, sono il risultato delle trasformazioni di leggi cattoliche. È l'economia cattolica che va a costruire le condizioni per cui quella persona che conviene piantare papaveri da oppio anziché patate. O se volete l'imperialismo, se volete il colonialismo. Tutti questi sono generati dal cattolicesimo. Sono effetti di adattamento di persone nate, cresciute, educate nel cattolicesimo. E quando una persona va a spacciare eroina o vende eroina, vuol dire che è più conveniente andare a vendere eroina, rischiare 20 anni di galera, che non alzarsi tutte le mattine per andare in fonderia e rovinarsi i polmoni. Allora chi è che ha costruito delle condizioni miserabili per la gente che alzasse la mattina e andava a lavorare in fonderia? Chi è che vendeva i bambini perché andasse a lavorare in fonderia fino a qualche annetto fa? È sempre i cattolici. Chi è che ha costruito le condizioni di merda per cui 250 milioni di bambini sono costretti a lavorare come bestie? Sempre i cattolici. Con tutte le variabili dei protestanti, con tutte le variabili dei musulmani, cambiate pure tutti i nomi, non è importante. Importante è che individuiamo esattamente la tensione di sottomissione, il bisogno di sottomettere, il bisogno di impossessarsi delle persone. E come questo dopo si trasferisce all'interno del piano sociale. Questo dobbiamo saperle. Guai se noi ignoriamo questo. È inutile che qualcuno dica, io ho fatto 3 milioni di mine, che se 6 milioni di invalidi. Sì, ma le teste delle persone che hanno costruito le mine o che hanno reso necessaria la costruzione delle mine, chi ha costruito quelle teste? La mina non si costruisce da sola, ma si costruisce in risposta delle esigenze, in risposta dei bisogni. Chi ha costruito quei bisogni e quelle esigenze? Allora si finge di non vedere cosa sono. Loro sono malvagi. No, hanno seguito semplicemente un bisogno e delle condizioni che il sistema in cui vivono ha loro imposto. Questo è. Guai se noi ignoriamo questo. Allora andiamo a giustificare il pazzo di Nazareth, andiamo a giustificare il macello di Sodoma e Gomorra, andiamo a giustificare Wojtyla, andiamo a giustificare ogni cristiano. No, non è possibile. Ogni cristiano è responsabile di morte e di genocidio. E il Gazzettino del 4 gennaio del 2000. 20 morti in Egitto. Scontri fra musulmani e cristiani copti nell'Egitto meridionale. 20 persone sarebbero rimaste uccise, in maggioranza cristiani. In maggioranza cristiani. Il che vuol dire che si stanno un po' sparando addosso, perché poi, cioè, non so, bastava che uno pregasse Allah da una parte e l'altro pregasse, non so, il suo Cristo dall'altra parte, non vedo il motivo di spararsi, se non il fatto che sono religione di possesso delle persone e ogni religione di possesso deve necessariamente distruggere l'altra religione di possesso, perché se una religione di possesso deve costringere tutte le persone nel territorio che controlla ad obbedire alla propria morale, alla propria etica, al proprio modo di essere, nello stesso modo deve fare la guerra a un'altra religione di possesso per sottomettere alla propria etica, alla propria morale e al proprio tornaconto il bestiame dell'altra religione rivelata. Per cui abbiamo la conduzione di due direttive di guerra, ce ne sono anche delle altre, ma consideriamo queste due. Per questo motivo si stanno sparando, non per costruire una vita migliore, non per costruire la libertà delle persone, non per costruire l'uguaglianza. Mi ricordo un po' alcune storie degli anni 60-70, no? Mi ricordo quando scendevo in piazza per il Vietnam, scendevo, io sono mai sceso in piazza, ma comunque diciamo c'erano le manifestazioni per il Vietnam e poi ci furono altra gente che sollecitò delle manifestazioni simili, uguali, sollecitò o fece, non mi ricordo, per l'Afghanistan, per l'invasione sovietica in Afghanistan. Solo che la guerra del Vietnam era una guerra di liberazione, era una guerra in cui il principio che conduceva era la libertà degli uomini e la libertà dei sistemi sociali, al di là di quello che dopo ha partorito. che c'è molto da discutere. Mentre invece combattere l'invasione in Afghanistan, la cosiddetta invasione, poi non era un'invasione vera e propria, serviva soltanto per mettere il velo alle donne, per costringere i bambini a strisciare, per costringerli a pregare, per distruggere il sistema sociale. Per cui da un lato nel Vietnam avevamo una spinta di libertà che apparteneva all'intera umanità, che diceva gli uomini devono essere tutti socialmente tutti uguali. Dall'altra parte, in Afghanistan, avevamo una tensione, una spinta che diceva devo sottomettere l'intero sistema sociale per distruggerlo. E guarda caso, tutte le notizie dell'Afghanistan sono sparite dalle pagine, la contrapposizione alla guerra, quando i Mujahideen sono entrati a Kabul e hanno messo il velo alle donne, le hanno cacciate via dal lavoro e tutto il resto. Cioè abbiamo due tensioni opposte e qualcuno voleva che si manifestasse per distruggere gli esseri umani in Afghanistan. Allora, sono due cose diverse e bisogna stare attenti cosa porta parteggiare per una cosa o parteggiare per un'altra. Vabbè, passiamoci alla Repubblica del 2 gennaio del 2000. Ecco la Madonna, 3.000 in preghiera a Mantova. 3.000 persone si sono date appuntamento ieri pomeriggio sul Monte Casale a Mozambano, in provincia di Mantova, per partecipare alla presunta apparizione della Madonna preannunciata mesi fa dall'ex vigile urbano Salvatore Caputa. Torno ancora a ripetere, queste cose equivalgono ai maghi in chiesa, equivale all'apertura della Porta Santa di Wojtyla, equivale a qualsiasi atto di superstizione. Cos'è la superstizione? È il fatto di essere convinti che una certa azione, una certa cosa, porti delle variazioni della propria quotidianità. Cioè, quel che va dal mago per avere i numeri da giocarsi al lotto è esattamente uguale a quello che va a fare il giubileo per avere la remissione di tutti i suoi peccati. Non cambia assolutamente nulla, nulla. E andiamo avanti ancora. Difendono la famiglia di uomo e donna, è uno dei beni più preziosi. Allora, scusate un attimo solo. I credenti difendono la famiglia di uomo, il Papa, la reciproca donazione di uomo e donna è uno dei beni più preziosi dell'umanità. Il Gazzettino, 30/12/1999. Il problema non è il fatto di difendere o non difendere la famiglia. Il fatto è che la famiglia dei ruoli è un atto di appropriazione, mentre invece la famiglia delle persone è un atto di scelta di libertà delle persone. Il concetto della famiglia dei ruoli è il concetto cattolico, dove ogni persona è sottoposta all'altra in base al ruolo che quella persona copre. Non ha niente a che vedere o ha solo in parte a che vedere con le scelte personali. Una volta non aveva niente a che vedere con le scelte personali, venivano vendute anche con la dote, tuttora fra i musulmani, eccetera. Cioè la famiglia uomo e donna ha poco a che vedere con le scelte umane, non tanto perché sia fuori dalle scelte umane, ma perché nella storia è stata molto usata come commercio e come controllo delle persone. Questo è successo spessissimo, anzi talmente tante volte che le variazioni, cioè il padre che decideva chi doveva sposare la figlia, insomma, o il figlio, sono talmente tanti che abbiamo ben poche cose da ribattere a questo. E solo ultimamente, diciamo così, la famiglia qua in Italia, ma in Francia, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, è diventata più una famiglia di persone. E adesso c'è il passo ulteriore da fare, cioè non più la famiglia come produttrice di bestiame, come produttrice dei figli da mettere in ginocchio, ma un insieme di persone che si mettono insieme per costruire il futuro, dove il sesso sono affari loro, il piacere è affari loro, le scelte che fanno, purché siano scelte non dettate da violenza, sono affari loro. E la libertà delle persone è l'unico terrore che ha nella testa Wojtyla. Wojtyla ha terrore della libertà delle persone. E allora difendono i credenti difendono la famiglia significa i credenti stuprano la famiglia o costringono le persone a fare la famiglia che loro vogliono. E questo mi sembra abbastanza una grandissima porcheria, eh? Se avesse detto una roba del genere, difendere la famiglia o difendere la libertà della famiglia 300-400 anni fa, magari si poteva dare un giudizio diverso. 21-12-1999, il Gazzettino. Londra, l'alto clero ha dubbi sulla Bibbia. 103 vescovi e altri prelati cattolici, anglicani e metodisti hanno risposto a un sondaggio sulla veridicità della narrazione biblica fatto dal programma Today della BBC. Fra oltre 1000 personalità britanniche, prelati, eccetera. Allora, 3 prelati su 103 hanno detto di credere che Dio creò il mondo, cioè il 3%, meno del 3%, in soli 6 giorni, e 13, cioè circa il 13%, che Adamo ed Eva esistessero veramente. La maggioranza degli intervistati crede nella resurrezione di Cristo, circa la metà, e circa la metà ritiene ancora attuali i 10 comandamenti. Cioè, tanto per essere chiari, neanche loro che crede, ma è ovvio, cioè non esistono supporti al credere, cioè è un imbroglio, una truffa di cui le persone possono accettare il fatto di fare l'imbroglio e la truffa. La Repubblica del 30 dicembre 1999, Baudo, la Chiesa sbaglia a discriminare Katia. Allora, cosa è successo? In pratica che la Ricciarelli è stata allontanata da alcune chiese romane perché nelle chiese lei è divorziata o comunque ha sposato lui che ha divorziato, adesso non so esattamente la faccenda, è stata allontanata perché i divorziati non devono andare in chiesa, ma credo che non debbano prendere i sacramenti più che non andare in chiesa. E Baudo ritiene che sia stata discriminata. Beh, sapessi come discriminano la piccola gente e le piccole persone quando vanno in chiesa, ma comunque sono affari loro, non sono loro che vogliono andare in chiesa, non è una cosa che mi riguarda. Vediamo un attimo, a proposito, un cristiano dovrebbe almeno conoscere i propri dogmi, le proprie regole, cioè essere cristiano, appartenere a una chiesa significa conoscere esattamente quelle che sono quelle regole, dopo se si lamentano sono affaracci loro. La Befana è la mamma dei Re Magi. Dal 5 del gennaio del 2000 il Gazzettino di Mestre, viaggio nella fantasia di bambini che immaginano la vecchietta che porta le calze. Ma io mi vergognerei, cioè, se io a mia figlia raccontare una roba del genere, innanzitutto io veramente ci ho anche provato quando aveva 2 anni, ma mi ha guardata come dire, ma tu sei scemo, cioè in effetti ho dovuto raccontargli immediatamente come era andata la nottata che ho fatto la sorpresa, cioè veramente io mi sono vergognato come un verme, ma veramente, per cui arrivare ai bambini a far credere a queste robe qua è veramente da... Boh. Io mi sono vergognato, fate un po' voi, e non credo di essere il più stupido del mondo, o forse sì. Vabbè, sul Monte degli Ulivi aspettando l'Apocalisse, Israele e i fanatici della fine del mondo. Allora, temevano suicidi di massa, sacrifici umani, attentati per far esplodere la spianata del Tempio, 6.000 poliziotti hanno pattugliato la città e hanno detto, forse noi abbiamo interpretato male le sacre scritture. Beh, veramente io direi che le vostre sacre scritture sono tanta cacca, tanto per essere chiari, cioè non ho nessun fine, nessun valore reale. Dopodiché, se volete, io vi racconto la barzelletta di Babbo Natale, che vola sulla slitta. Beh, se qualche idiota è talmente idiota da crederci, sono affaracci suoi. Cioè, io comunque sulla vita di Babbo Natale che viene sulla slitta non ci gioco la vita, tanto per essere chiari, e neanche quella sul creatore. Passiamo al Gazzettino del 5 gennaio del 2000, già siamo nel 2000. Proteste del Vaticano mentre il disgelo si protesta più difficile. Nuovi vescovi di regime in Cina. Allora, Se qualcuno ha idea di come sono avvenuti i vari scismi nella Chiesa cattolica, cioè nel corso della storia, non è mai avvenuto un scisma che non sia appoggiato dal governo civile, o comunque dall'imperatore, o comunque da una parte dello Stato. Perché questo? Perché se no li avrei ciappati tutti e messi a rogo. Chiaramente occorreva sempre qualcuno che ti proteggesse nello scisma. Chi ci ha provato e non aveva l'appoggio dell'imperatore, del governo, eccetera, veniva preso e bruciato. E la Cina ha deciso di appoggiare una fazione cattolica che è scismatica, chiaramente scismatica nei confronti della Chiesa di Roma. Loro possono benissimo dire che è la Chiesa di Roma che è scismatica davanti alla verità, dopo queste sono cose che si vedono fra di loro. E comunque questi personaggi rispettano le leggi dello Stato civile. Mi dispiace, ma il rispetto delle leggi dello Stato civile è una cosa importantissima, perché come ho spiegato in stregoneria, un apprendista stregone nasce in un contesto sociale. Quel contesto sociale è divenuto per adattamento. E allora quel punto in cui nasce, dice io faccio una strada di stregoneria, è il suo punto di partenza. Deve prendere le cose che ci sono e migliorarle. Non può peggiorare le condizioni di vita. Se uno vuole fare la rivoluzione, si fa la rivoluzione e si paga il tributo che fare una rivoluzione richiede, cioè non è un gioco. Però se uno ha un percorso di conoscenza, il percorso di conoscenza inizia sempre, dico sempre, dalla situazione in cui si nasce. Se io vivo in Italia, rispetto le leggi italiane. Se io voglio cambiare alcune leggi italiane, metto in moto quelli che sono delle leggi italiane per cambiare le leggi italiane. Cioè, prendo in mano quelli che sono i principi giuridici per cambiare i principi giuridici. Non vado a fare, a imporre qualcosa di diverso. Se voglio imporre qualcosa di diverso, torno a ripetere, faccio la rivoluzione, cioè faccio delle altre cose. Bene, la Chiesa Cattolica pretende che la Cina si metta in ginocchio. 10 milioni di donne da vendere sui mercati occidentali e altrettanti milioni di bambini da vendere non mi sta assolutamente bene, tanto per essere chiari. Per cui io difenderò sempre le scelte della società civile nei confronti di chi tenta di disarticolarla, anche se non sono d'accordo con quella società civile. Natale di sangue alle Molucche. Storia fra cristiani e musulmani, almeno 39 morti. E qui torniamo allo stesso discorso che i copti, lo stesso discorso, cioè loro si stanno massacrando per avere ognuno il bestiame del gregge. Questo è l'unico motivo per cui si stanno massacrando. Se hanno idee da contrapporre idee, decisioni da contrapporre decisioni, pensieri da contrapporre pensieri, via la conoscenza da contrapporre via la conoscenza, idee da contrapporre idee, benissimo, cioè la battaglia ideale va sempre bene, si può anche scannarsi con la battaglia ideale, ma quando si arriva a impossessarsi delle persone, a prendere bambini, darli a un'altra famiglia, giocare su ste robe, quando si comincia a devastare il sistema sociale in cui stiamo vivendo, allora il gioco è sporco, è sempre un gioco sporco. Suora insultata, impossibile trovare i colpevoli. Beh, questo ne abbiamo già parlato anche la volta scorsa, del 31-12-1989 Gazzettino. Allora, il discorso che abbiamo già fatto con Francesco era questo. Lei non è mai stata insultata da medici, semplicemente la sua sorella, la sua accompagnatrice si è rivolta a delle persone che non erano mediche e naturalmente questo hanno fatto due, invece di dirgli guardi signora, noi non siamo medici, meglio si rivolga ai medici, hanno fatto due battute. I barboni che sono entrati in pronto soccorso spesso qualche volta hanno fatto delle cazzate e qualche volta sono trovati con insulti ben maggiori di questo. Arrivare a fare questa roba qua solo perché lei è cattolica credo che sia un insulto alla dignità umana. Scout morti, i periti accusano. Repubblica del 5 gennaio 1900, del 2000. Cosa è successo qua? Hanno fatto le palizzate sopra un torrente, sapevano che c'era un temporale, il torrente si è gonfiato e ha buttato giù tutto. Questo purtroppo è un comportamento che è derivato dalle scelte cristiane, dalle scelte cattoliche. Cioè, non è la persona importante perché la persona ha sapere, ha conoscenza, ha passione, eccetera, ma è una persona importante perché quella persona io la posso gestire. Cioè una persona, una brava persona, mi viene sempre in parrocchia, segue sicuramente bene i bambini e brava, ma come è brava quella persona, che poi sono incompetente, un deficiente nel fare le cose, affrontare la vita, non gliene fotte niente a nessuno. Per cui non è una questione di imperizia perché questi non erano bravi, ma perché le scelte dei cattolici sono fatte per favorire quelle persone che sono incapaci, incompetenti, ma però seguono i dettami. Questo è importante. Allora, questa scelta, questo modo di essere, non fa altro che a generare delle contraddizioni, delle contrapposizioni sociali. Fa casini, porta... Cioè, una volta è stato inventato il discorso del concorso per merito, la meritocrazia, cioè quello che sa fare, quello che ha la possibilità di fare, quello che ha l'intelligenza, prevale sull'altro. In realtà sappiamo benissimo dopo come sono andate tutte le cose, tutte le puttanate in mani. Ma questo tentativo, per quanto criticabile sia, era per uscire dal concetto di raccomandazione. Il concetto di raccomandazione è un concetto assolutamente cattolico, un concetto cristiano. Cioè io ti raccomando questa che sei mio amico, cioè mi questo lo conosco, te garantisco, mi sto qua lo conosco. Dove non era più il raccomandare la persona perché la persona sa e allora io ti presento tu all'altro perché... Tu sai esattamente le cose, sai perfettamente di cosa si tratta, ma io ti raccomando all'altro perché tu sei mio amico, cioè tu devi far carriera perché tu sei mio amico. E questa è una cosa di origine cattolica ed è la distruzione del sistema sociale. Dopodiché arrivano le imperizie, ti cadono giù la gente da impalcature, c'è la superficialità, c'è la gestione superficiale delle cose, le cose tanto chi è responsabile? Nessuno è responsabile, mi devo solo raccomandare. Ma sì, signora Eminenza, ma mi lo solo raccomandare, sarà mia colpa mia se sto qua che ha fatto le fitte solo al fiume. Non è colpa mia, però intanto gli altri sono morti per cazzo. La Repubblica 0801-2000, l'anatema dei rabbini, la rete brucia l'anima, i rabbini affermano che la rete di internet brucia l'anima, vabbè. Siamo parla che i rabbini dicono quello che vogliono, per me è una stupidaggine. In realtà ogni cosa che costruisce libertà fa paura alle persone che non sanno organizzarsi. E quando le persone hanno al loro centro la costruzione dell'essere umano in ginocchio, tutto è permesso. L'allarme Islam dei vescovi, no alla Turchia nell'Unione Europea. Allora, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Qualsiasi condizione sociale, etica, morale, giuridica, io mi trovo a vivere, posso costruire un percorso di stregoneria. Può essere bello, può essere splendido, può essere favoloso, o può essere piccolo o miserabile. Il mio intento è quello di costruire me stesso, adattarmi alla situazione in cui vivo, migliorare la situazione in cui vivo, sempre. Dire a uno, Tino te entri nell'Unione Europea perché Tino te me piace, beh, a me personalmente, Claudio Simeoni, forse altri pagani hanno altre idee, mi fa schifo, tanto per essere chiari, perché? Perché se io non ho la forza per affrontare altre persone, affrontare delle situazioni sociali, affrontare delle trasformazioni, anche se questi possono essere miserevoli, anche se c'è un prezzo da pagare, beh, fa un pochetto schifo. Cioè, se io risolvo i problemi esclusivamente con la galera, o penso che quel che fa casino, metto in galera, sia l'unica soluzione possibile, beh, mi farei un po' schifo. Mi spiace, ma questa roba qua è un gioco che non gioco. Per cui, questa roba qua che dice i vescovi, mi fa schifo. Tanto per sia. Cioè, posso capire l'uso della galera per la cosa momentanea, cioè nel senso che il recuo che spara viene già messo in galera. Però nello stesso tempo va fatte tutte le operazioni per rimuovere le cause che hanno portato questo a fare le cose. Sempre che non siano proprio quelli che l'hanno messo in galera, che hanno costruito le cause affinché avere del lavoro per avere uno stipendio, per dare da mangiare ai suoi. Per cui stiamo un pochetto attenti, cioè i meccanismi sociali sono estremamente complessi, per cui ci darei un po' di attenzione. Quei barboni... poco fratelli, in ogni caso io sono contro ogni confine, cioè io i confini butterei giù tutti, non sono d'accordo per la globalizzazione, però i confini per le persone a buttare giù, per me i confini non gada esistere, e quando mi sento qualcuno che vuol tirare su confini, mi viene una pelle di oca da far paura. Boh, dito questo, quei barboni poco fratelli, Palermo cacciati dalla piazza del convegno giubilare, La Repubblica dell'8 gennaio del 2000. Naturalmente sono stati dei vigili un po' troppo zelanti. In realtà la miseria fa schifo, cioè, tanto per essere chiaro, quando si fanno i bei convegni sulla miseria, chi è davvero in miseria fa schifo. Cosa volete fare? La miseria fa sempre schifo. Dopo lo schifo ti prende quando meno te l'aspetti. Dalla ruota per rompere le ossa agli accumuli, agli aculei della Vergine di Norimberga, Gazzettino 07-1 del 2000. No, questo però non ve lo leggo e non vi leggo neanche la tortura, sadico piacere dei potenti, il Gazzettino del 7 gennaio. Perché? Perché ho trovato un sito di stregoneria su internet fatto da alcune streghe, credo di Bologna, credo, che ha tutta quanta la storia della tortura, e come è stata applicata e i mezzi, è fatto in modo tale che in una trasmissione io vi faccio vomitare tutti. E allora penso che mi tirerò giù questo sito e vi farò una bella trasmissione. Ah, un'altra cosa, quando si parla di tortura, non i mesismati col torturatore, voi non siete Wojtyla, non avete la forza di fare le porcate. È più facile che voi siate quelli che subiscono le porcate. Quando il pazzo di Nazare dice vi farò pescatore di uomini, non identificatevi con chi butta la rete, identificatevi con i pesci che vanno in padella, e allora avrete una visione della vita un po' diversa. Boh, guerra santa contro i cristiani, Indonesia. I musulmani vogliono punire gli assassini. È sempre la solita guerra, il bestiame del gregge, ce lo contendiamo l'uno con l'altro. La pillola del giorno dopo è a scuola. Che bel paese la Francia. Polemiche dai cattolici, dagli insegnanti, ormai siamo solo assistenti sociali. Oh Fiore, mettiamoci d'accordo una roba, volenti o nolenti, il mondo va avanti. E la consapevolezza dei propri bisogni e la possibilità di soddisfare i propri bisogni e le proprie tensioni avviene sempre a un'età più bassa. E l'incapacità della persona adulta di affrontare tensioni così precocemente nelle persone piccole, cioè nei bambini, è una questione culturale. E volenti o nolenti, la nascita di figli disperati va sempre a generare miseria, sempre a generare miseria. Il fatto che Wojtyla non voglia l'uso del preservativo e non voglia l'uso della pillola, non vuole queste cose, è perché lui vuole trasformare il mondo in miseria. Questa è la sua intenzione, perché solo nella miseria si possono mettere in ginocchio le persone. Quelle che non sono in miseria possono anche mettersi in ginocchio o non mettersi in ginocchio, possono scegliere, ma chi è in miseria non sceglie, non può scegliere. Beh, io sarei d'accordo che anche in Italia ci fosse, anche se il fenomeno delle nascite precoci in Italia credo che sia meno consistente che non in Francia e in Inghilterra. Favoriva i clandestini, denunciato un parroco. Il Gazzettino del 6 gennaio del 2000. Allora, questo qua è ora Don Lello Birettori, ex parroco di San Ferdinando, è stato denunciato dall'autorità giudiziaria della polizia per aver favorito l'immigrazione clandestina. Un'indagine era stata sollecitata dalla curia, anche perché dopo il trasferimento di Birettoni ad altra parrocchia, il nuovo parroco esigeva chiarezza e regolarità con gli stranieri. Ora, cosa ha fatto questo, cosa non ha fatto, è poco importante. Cioè, poco importante perché se ne occupa la magistratura. Il fatto è che questo se ne sbatteva delle leggi. E questa è la cosa grave. Ora, non dico che qualcuno può anche fingere di non vedere qualche legge qualche volta, per carità. Ma lui lo faceva perché lui era inviato ad immagine e somiglianza del Dio padrone. E chi è inviato ad immagine e somiglianza del Dio padrone può sputare sulle leggi. Questo che non mi sta bene, non tanto il fatto che abbia aiutato o non abbia aiutato gli immigranti, se ha preso soldi o non ha preso soldi, se aveva interessi o non aveva interessi. Quello che mi secca è che lui si identificava col Dio padrone e del sistema sociale non gli fregava niente. Il sistema sociale doveva mettersi in ginocchio davanti al Dio padrone. Il Papa ignora i vescovi governativi cinesi. a Pechino uno scisma di fatto, a Repubblica dell'8 gennaio, fugge il diciassettesimo Buddha, terzo per importanza nella religione tibetana. Ora, questo articolo del Gazzettino dell'8 gennaio del 2000, un trafiletto, un grande articolo di questo ragazzo scappato e tutto il resto, una riga e mezza per dire che l'invasione cinese, cosiddetta invasione cinese, che poi era Cina, cioè il Tibet è cinese, punto e basta, è stato fatto come nazione soltanto dal colonialismo inglese. Due righe, neanche due righe, sette parole per dire: fu abolita la servitù della gleba. Cioè, prima dei cinesi, prima dell'arrivo dei cinesi, i tibetani erano schiavi. È chiaro questo? Cioè, prima dell'arrivo dei cinesi in Tibet, i tibetani erano degli schiavi. Che dopo, per riuscire a venire fuori da tutta la schiavitù, ci voglia tutta una serie di tempo, tutta una serie di trasformazioni e tutta una serie di contraddizioni sociali, quello è un altro discorso. Però prima dell'arrivo dei cinesi, i tibetani erano schiavi del Dalai Lama e dei Lama. Questa è la situazione. Se dopo qualcuno vuole esaltare la schiavitù, sono affari suoi. Bon. Io ricordo il numero di telefono 049 700 700, 049 700 838. Pronto? La schiavitù in Tibet. Va bene. Qua abbiamo il solito mentecato in cui è sempre pronto. Pronto? Qua abbiamo sempre il solito personaggio, il quale sta bloccando i telefoni da una vita, non gli è bastata neanche una denuncia, purtroppo continua ancora. C'è? Ancora? Come vedete è estremamente attrezzato, riesce a fare 049-700-700 e 049-700-838 in un colpo solo. È veramente abile. Sì? Bravo. Cioè, mi sono sempre nelle stesse identiche condizioni di sempre. Pronto? No. Vedi, non è mica scemo l'uomo. Sì? Eccolo qua. No, è già stato denunciato e ha fatto delle brutte cose anche delle persone qua dentro. Non è, lui non ha più diritto, ha fatto troppe porcherie. Sì? Questo, allora, signori, a me, chiaramente rispondo al telefono, non è che più di tanto mi interessa. Se Luigi a Treviso mi blocca i telefoni, a me. Pronto? Ciao! No, no, è un impegno della radio questo. Cioè, siamo talmente tanti speaker che non. Che poi ha fatto troppo sport. Dimmi tutto.
No, niente, soltanto solo a farlo sentire. Tutto, ma in senso amichevole, scherzoso, niente di serio, cioè, così tanto per sentirlo, insomma, per fare divertire la canta più che altro, ecco.
Vedi, ha fatto un'altra cosa molto sporca. Ha aggredito dei pagani durante una conferenza.
Questo è abbastanza grave, insomma, no?
Sì.
Ma aggredire qualsiasi persona, non solo i pagani, che è sporco, no?
No, beh, aggredire, però l'ho fatto in quel contesto, è stato abbastanza...
Però, ascoltami, mi credo veramente che il fatto che lui si sputana ascoltando, penso che sia, fra virgolette, una punizione più grande di quella che non sentirlo, per due motivi. E primo perché le cava un grosso divertimento di giovedì pomeriggio che noi aspiriamo sempre a avere per il nostro cinismo e per il nostro divertimento. E secondo perché magari non se ne conto di quello che dice, capito? Comunque se la scelta della radio non ci metto lingua,
No, decisione di alcuni speaker, non della radio in sé.
Tu
non sei speaker.
Ciao.
No, il problema, vabbè, insomma, stiamo sempre parlando di... Sì? Sì?
Pronto?
Sì? Pronto?
Pronto, non sento.
No, sento adesso, dimmi.
Pronto?
Pronto, pronto.
Pronto, ciao.
Ciao.
Volevo che te potessi distinguere la categoria di dominanti, potere abusivo, religioso, come che te vuoi, e da cui sottomessi oppure condizionati nella povertà, eccetera, magari a un credo in fiducia, e poi invece resta come imbrogliati, no?
Sì.
E dopo dicevo, le leggi, per esempio, dei condanne a morte, sei d'accordo? La condanna a morte che esiste in America, per esempio, se deriva da una legge religiosa o cosa? Grazie, ciao.
Allora, io non sono d'accordo neanche con la galera, veramente. Il problema è che preferisco condanna a morte alla tortura. Preferisco a condanna a morte immediata a decine di anni di galera. Quello che non mi sta bene è la tortura delle persone, la sala d'attesa di anni e anni per portare la condanna a morte. Dopodiché, te dico, è molto relativo anche al discorso della condanna a morte. Pronto? Ciao Giampaolo.
Ciao, ciao. Mi chiedevo prima se potevi darmi questa spiegazione, stai attento, perché io questo proprio non sono esattamente sicuro, però io definisco i cristiani, praticamente il cristianesimo, una eresia del giudaismo, dell'ebraismo.
Sì, è vero.
È giusto, perché sì, io l'ho fatta così, come ho detto, ma a un certo punto siete degli eretici, veramente, ma grandi eretici, e come minimo l'ebreo non si è permesso di rappresentare un Dio.
Lo
rappresenta assolutamente.
Diciamo che non ne ha fatto immagini.
Esatto, non ha fatto immagini, ma è già qualcosa, cioè non ha fatto il Dio uomo là così. Si è astenuto in un certo senso, si astiene, no?
Ti dirò che l'immagine del Dio con la barba è Giove, Zeus, cioè appartiene al paganesimo, mio.
Ecco, e quindi ha delle origini addirittura pagane, direi.
Cioè, anche l'immagine del Gesù biondo è un'immagine di Apollo, cioè in Grecia c'è una popolazione.
No, ma, appunto, io chiedevo a te che se volevi dare un po' di spiegazione questa volta, perché io sono digiuno completamente, perché ho toccato altre filosofie, diciamo, buddiste, induiste, eccetera, dove sono filosofie più che religioni, lasciamo perdere il fatto del Dalai Lama, qui ultimo, che sono sempre stronzate che fanno quelli che vogliono imitare l'originale, diciamo, però la filosofia del Buddha è abbastanza, abbraccia un discorso molto ampio, non è ristretto. Comunque, ma volevo che tu dicessi un qualcosa riferendoti al cristianesimo, cioè io lo vedo come un'eresia veramente, che esce da un'eresia biblica, insomma.
Va bene Giampaolo.
Va bene, grazie.
Grazie a te.
Ciao.
Io più che altro ho una visione diversa del cristianesimo, cioè nasce dalla superstizione pagana più che da un'eresia. Pronto? E quello che è importante è che noi distinguiamo sempre fra il potere e le persone che subiscono il potere, cioè le vittime dei carnefici noi le distinguiamo sempre, è quando uno si fa stato che non si sta bene, cioè quando uno tende ad imporsi sugli altri, e là lo trattiamo come tutti gli altri, tanto per essere chiaro. Poi un altro discorso, quello che dici tu, no? La visione per esempio di Gesù, tipo Apollineo, cioè esiste in Grecia una popolazione che è bionda con gli occhi azzurri, ed è una popolazione apollinea che non si sa bene da dove sia venuta e come, e ci sono queste caratteristiche, e è l'immagine di Apollo, di Dioniso, eccetera, che poi è stata ripresa, sì? Ciao, dimmi.
Tanto grazie di essere lì, perché è sempre bello sentire una voce. Ascolta, amico, esamina una specie di Ave Maria, no? Che gli dice a Rosario lì, no? Prima gli dice Madre di Gesù, no? E nella seconda, come si dice, nel secondo passaggio gli dice Madre di Dio. Ma ora mi domando e dico, no? Se il Dio è uno, no? Come ha fatto ad avere una madre prima?
Eh,
là non metto lingua.
Dai, comunque, cioè, è un dubbio che me se chiego mio.
Bravo.
Bravo. Ciao,
ciao, ciao. Ciao, ciao. No, ma in effetti esistono molte contraddizioni anche sia di linguaggio, ma anche di riferimento. In realtà, Dio e Gesù vengono spesso usati, ma sembrano molto usati come sinonimi. Pronto?
Ciao, dimmi.
Volevo dire, a proposito del discorso del Giappone, che non è l'unica contraddizione rilevata questa. Per esempio, quando che si usa il termine del Dio buon pastore, anche qui è un'immagine pagana.
No.
Mando su un fax da dove sta ricavata.
Sì, no, è vero. È vero che l'uso del pastori lo trovi anche nel paganesimo, però l'immagine che evoca dal punto di vista dottrinale non ha niente a che vedere col paganesimo.
No, ma l'immagine, diciamo, l'effigie, cioè la figura di un dio con l'agnello sulle spalle, è abbastanza comune nei tempi di pagani, che mando sul fax e così.
Sì, no, sì, va bon.
Per esempio, un'altra cosa, quando che ti dà la designazione a Pietro dell'angolo di pietra con le chiavi del paradiso, anche quella è la città di Mitra, no? Quando si fa un'immagine pagana. Cioè, il cristianesimo, secondo me, il dopo Cristo,
ha detto
molto da immagini pagane.
Mi ascolti stasera alle 19?
Come?
Alle 19, mi ascolti?
Sì.
Boh, comincio Didimo Tommaso allora.
Ecco, Tommaso da Didimo, per me, lo ho finito di leggerlo qualche tempo fa, è una figura eccezionale nell'ambito.
Sì, non
ha
niente a che vedere con il cristianesimo,
No, però è uno di quelli che sta vicino a Gesù, insomma, no? Fa parte di quei tempi là, insieme con, per esempio, col mago Dionisio, oppure Tisiano, che altro.
Stai mescolando un po' di cosette, sai.
Va bene, comunque
dovresti fare un grosso lavoro per mettere insieme tutte queste robe.
Va bene, qua ci vedremo a quattro occhi.
Va bene, d'accordo.
Okay. Ciao.
Ultima telefonata per oggi, pronto? Eccolo qua. Allora, basta telefonate, non prendiamo più telefonate, anzi non prendo più telefonate, ogni tanto uso il plurale maiestatis, mi sembra quasi di essere 7 persone che parlano, vabbè. Allora, chiudiamo qui le trasmissioni di magia, stregoneria, paganesimo. Io vi dico questo, distinguere quello che è le condizioni sociali è importantissimo. Vivere nel momento presente e costruire il futuro partendo dal momento presente, anche se si è generati dal passato, è essere giani, essere pagani. Che poi Ivan dice, esistono delle immagini del pastore pagano, se è vero, la pastorizia nel paganesimo era un'attività quotidiana che faceva tutti, oggi come oggi potresti parlare dell'operaio, insomma almeno fino a qualche anno fa si poteva parlare degli operai come una figura diversa. E parli anche della figura del contadino, ma non è importante la figura in se stessa, non è centrale il pescatore, non è centrale il pastore, è cosa indica agli altri, cioè è l'indicazione dottrinale che viene data agli altri, questa che è importante, il resto è irrilevante. Io comincerò stasera, penso sì di cominciare Tommaso Didimo stasera, l'ultimo stregone pagano, e vi dimostrerò come dei concetti che appartengono a Tommaso Didimo vengono usati nei Vangeli ufficiali per sottomissione, cioè dei concetti di libertà vengono usati per sottomettere. Però Tommaso Didimo era adonista, non ha niente a che vedere col cristianesimo. Che poi lui dica Gesù dice, beh, è come se avessi detto Beppe o Andrea dice, cioè Andrea dice, per... certo, se il termine di Andrea va avanti 2000 anni a pronunciarlo e lo esalti e diventa fumoso eccetera, beh, Andrea ha fondato il mondo, insomma. Cioè, basta ripetersi un milione di volte, non è un problema di questo. Il problema è il concetto, il pensiero, è l'indicazione che dà nell'affrontare la vita. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Grazie per l'ascolto, arrivederci alle ore 19, dove leggerò Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Finisco l'introduzione e poi comincerò i concetti.